Euro. Fonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Buonasera a tutti e benvenuti a questo appuntamento di Eurofonica on Tour che verterà sull'Unione Europea e il patrocinio della cultura. Io sono Federica, caporedattrice di YouRadio, e vorrei spendere due parole per raccontarvi la storia di YouRadio, che è la radio universitaria degli studenti di Siena. YouRadio nasce il 21 giugno del 2010 su iniziativa di alcuni studenti dell'Università di Siena e dell'Università per Stranieri. Nasce dalle ceneri, tra virgolette, della prima radio universitaria italiana, cioè Facoltà di Frequenza. Dopo poco più di un anno dalla fondazione arrivano i primi successi, come il premio al concorso giornalistico Paolo Fraiese, l'inserimento nel libro La carica dei 101 e più tra gli esponenti più influenti di Siena e un servizio dedicato sulla 7. Nel 2013 nasce il magazine che affianca la parte radiofonica nel fornire servizio di attualità e in intrattenimento agli studenti. Nel nostro portfolio contiamo diverse interviste a personaggi locali e nazionali, oltre a collaborazioni con realtà senesi. Dal 2012 YouRadio è membro di Raduni, il network delle radio universitarie italiane, che ringraziamo dell'opportunità di poter ospitare un evento così significativo. Questo evento è significativo per svariati motivi. Innanzitutto perché permette di rendere visibili le attività di Raduni e di Eurofonica, ma soprattutto quest'anno si carica di un significato particolare nel ricordo di Antonio e Bartek, che condividevano con noi gli ideali della radio, quindi credevano nella connessione tra gli studenti tramite questa realtà. Sarò sincera, per YouRadio quest'anno non è stato facile, infatti abbiamo rischiato di chiudere per alcune problematiche finanziarie, ma grazie a un team molto testardo, di cui faccio orgogliosamente parte, siamo riusciti a risollevarci. Se foste interessati a darci una mano, sulla nostra pagina Facebook c'è un link per la donazione, per fare una donazione su GoFundMe. Concludo ringraziando l'Università di Siena, gli ospiti presenti, Raduni ed Eurofonica per l'opportunità di realizzare questo evento, e lascio la parola al magnifico rettore Francesco Frati.
Grazie, buonasera a tutti. Non posso che sottolineare con piacere il fatto di essere qua oggi e vorrei ringraziare YouRadio per l'invito che mi ha fatto a dire due parole di introduzione a questa occasione. Chi mi ha preceduto ha già raccontato un po' la storia, diciamo, dell'esperienza radiofonica degli studenti presso l'Università di Siena. È una storia che ha radici abbastanza profonde, perché risalgono almeno a 15 se non 20 anni fa. È stata una storia travagliata, fatta di successi, insuccessi, cadute e risalite. E fortunatamente adesso siamo in una fase di, appunto, risalita, perché YouRadio nasce dalle ceneri di Facoltà di Frequenza, che a sua volta scaturiva anche dall'esperienza molto positiva dell'esplosione del corso di laurea in Scienze della Comunicazione all'Università di Siena di una ventina di anni fa, e che per anni è stato un punto di riferimento per l'intero panorama nazionale universitario con riferimento a questo specifico tema, cioè quello delle Scienze della Comunicazione. Adesso continuiamo ad avere il nostro corso di laurea in Scienze della Comunicazione, molto attivo, e che presenta dei docenti di grande valore e i cui studenti poi si ritrovano magari in grandi network televisivi o radiofonici o in testate giornalistiche di un certo spessore. Certamente YouRadio e l'esperienza radiofonica degli studenti presso l'Università di Siena all'interno dell'università è uno dei tanti strumenti con cui i nostri studenti hanno la possibilità di farsi le ossa in un tema, in una materia, in un ambito così complesso e così rapidamente in evoluzione come quello della emittenza radiofonica. Basti pensare, per esempio, se vogliamo sottolineare la principale differenza fra l'esperienza di Facoltà di Frequenza e YouRadio, è che Facoltà di Frequenza aveva delle frequenze radiofoniche tra virgolette ufficiali, mentre YouRadio è definitivamente transitata sulla trasmissione digitale via internet, e questo è uno dei tanti esempi di evoluzione di questo panorama. E non mi meraviglia, che mi aspetterei anzi che questo panorama si evolva ulteriormente anche in futuro, perché chiaramente questo è un campo dove la digitalizzazione e lo sviluppo di nuove tecnologie può generare rapidamente cambiamenti repentini. Ma sono sicuro che i nostri ragazzi sapranno a loro volta adattarsi a questi cambiamenti, e l'entusiasmo che ho visto in loro e di cui, e a cui si faceva riferimento prima, proprio per il superamento di una delle fasi critiche della vita della radio degli studenti dell'Università di Siena, è garanzia affinché anche queste nuove sfide siano affrontate con efficacia e con determinazione. Devo dire che in questi anni nei quali ho conosciuto Uredio ho apprezzato questo entusiasmo, ho apprezzato anche la professionalità, la capacità dei ragazzi, degli studenti di svolgere questo lavoro come se fosse il loro lavoro di professionisti, imparando dagli errori e però sempre mai facendosi mancare l'entusiasmo per continuare a, appunto, a migliorarsi continuamente. Abbiamo anche, credo, implementato le occasioni di collaborazione con l'Ateneo. Io sono molto grato a Uredio per il coverage, la copertura che danno di tante iniziative dell'Ateneo, penso alla notte dei ricercatori, penso ai vari graduation day, penso a tante iniziative nelle quali Uredio c'è sempre stata ed ha un po' rappresentato la voce degli studenti dell'Ateneo. Vorrei però sottolineare che nonostante convinto sostegno, nei limiti ovviamente della possibilità e anche di un'equa ripartizione del sostegno tra tutte le varie iniziative degli studenti, nonostante il convinto sostegno che l'università può dare a Uredio, per esempio attraverso la disponibilità di un locale, di una stanza dove costituire il proprio quartier generale, Uredio ha sempre mantenuto, ed è giusto che sia così, la sua autonomia, la sua indipendenza, ha costruito il proprio palinsesto senza che questo fosse dettato dagli organi universitari, proprio perché la radio deve essere una radio degli studenti, da loro gestita, senza particolari influenze da parte degli organi di governo universitari. Sanno gli studenti di Uredio che io sono più o meno sempre a disposizione ogni qualvolta volessero interpellarmi, anche non soltanto per parlarmi delle possibilità di sviluppare ulteriormente la radio, ma anche per contribuire al palinsesto con interventi o con qualche suggerimento rispetto ai temi da trattare. Non posso non chiudere questo intervento associandomi all'invito fatto in precedenza di sostenere Uredio anche finanziariamente, perché questo è necessario, e tutto questo può essere fatto da ogni singola parte del mondo attraverso il collegamento al canale Facebook. Grazie ancora e buon lavoro per questo incontro pomeridiano.
Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
Eurofonica On Tour è il progetto realizzato da Eurofonica, format radiofonico dedicato ai giovani e all'Unione Europea, con il patrocinio di Raduni, associazione degli operatori radiofonici universitari italiani. L'iniziativa vede protagonisti i ragazzi della redazione di Eurofonica in un ciclo di conferenze negli Atenei italiani per creare un momento di confronto e dialogo tra docenti, studenti e rappresentanti delle università italiane in vista delle elezioni europee 2019. Ogni tappa del viaggio affronta un tema specifico legato alle politiche europee, come l'ecosostenibilità, la comunicazione politica in campagna elettorale, l'utilizzo dei fondi europei e altri hot topic legati all'Unione Europea. La missione di Eurofonica è sempre stata raccontare l'Unione Europea ai giovani universitari in modo più pop, per sensibilizzare alla partecipazione al voto e alle politiche europee, che ci toccano da vicino anche se a volte è difficile accorgersene. Eurofonica On Tour realizza fisicamente questo lavoro di divulgazione svolto quotidianamente su internet da Eurofonica e punta a valorizzare l'eccellenza della ricerca degli Atenei italiani. Eurofonica On Tour sarà anche il modo per ricordare gli amici e colleghi Antonio Megalizzi e Bartosz Orent-Nielzeski, per non fermare la loro voce. Il ciclo di incontri inizia il 15 maggio, giorno in cui Antonio avrebbe compiuto 30 anni, con una conferenza sul tema Food, Health and Environment presso l'Università del Piemonte Orientale. Il progetto prosegue con l'Università di Pisa il 20 maggio, l'Università di Siena il 23 maggio, l'Università di Padova il 24 maggio, l'Università Magna Grecia di Catanzaro il 27 maggio, l'Università di Trento il 28 maggio, l'Università degli Studi di Catania il 29 maggio, l'Università degli Studi e Università per Stranieri di Perugia il 30 maggio e altri Atenei italiani. Tutto l'evento sarà trasmesso in live dalla web radio dell'università ospitante, condiviso sulla pagina Facebook di Eurofonica, sui canali social di Raduni e sulle radio del network.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Siamo in diretta dall'Aula Magna Storica, io sono Giuliana, vecchio membro di Euradio, e da Euradio sono approdata poi al progetto di Eurofonica, che è un progetto che molti di voi sicuramente conosceranno, un progetto nazionale ma anche europeo, nato nel lontano 2015 a Madrid. È un progetto che mette insieme tutte le radio universitarie italiane e le radio universitarie di altri paesi come Spagna, Francia, Germania e Portogallo. Questa redazione allargata ha lo scopo di raccontare le politiche dell'Unione Europea a un pubblico giovanile, quindi under 30, e cercare di farlo in maniera pop, in maniera accattivante, rendere quindi interessante un soggetto che è interessante poi così tanto, forse a volte non lo è. Tanti numeri, appunto, le istituzioni europee sono viste come un insieme di burocrati lontanissimi. Noi cerchiamo di fare buona informazione e di raccontare quello che avviene nei palazzi di Bruxelles e di Strasburgo in modo tale che tutti possano conoscerlo. Sono qui oggi per questa tappa di Eurofonica on Tour. Parliamo in particolar modo del rapporto fra Unione Europea e cultura, quello che l'Unione Europea fa per incentivare la cultura a livello soprattutto nazionale. Restiamo a livello italiano, e quanto quindi queste istituzioni così lontane in realtà influenzano la vita culturale del nostro paese. Per farlo oggi abbiamo due ospiti, il professor Luca Verzichelli, professore di scienze politiche all'Università di Siena, che si occupa da tanti anni di Erasmus e ci ha anche raccontato che è stato uno dei primi a beneficiare del programma europeo, e con Nicola Salemi, che fa parte dell'agenzia Formatica, che si occupa di creare progetti sul territorio della regione, progetti di formazione, progetti anche contro la disoccupazione giovanile e progetti contro la dispersione scolastica. E per farlo questa agenzia utilizza dei fondi europei. Poi vedremo meglio nel dettaglio come si fa. Per parlare di questo tema lo introduco velocemente con qualche cifra, diamo i numeri per così dire. Il progetto Erasmus, 14,7 miliardi di euro stanziati per il periodo 2014-2020, progetto di cui hanno finora beneficiato più di 300.000 studenti universitari. Progetto Horizon 2020, un progetto che sostiene la ricerca in accademia, ricerca universitaria, per il quale l'Unione Europea ha stanziato 80 milioni di euro. E in Italia ci sono più di 6.000 progetti che hanno ricevuto un sostegno di 2,4 miliardi di euro. Infine, progetto di Europa Creativa, che finanzia artisti, giovani produttori, filmmaker, radio, tra cui radio universitarie. Un budget di circa 1,46 miliardi di euro. Tutti questi sono fondi stanziati per promuovere la cultura. Ma cercheremo anche un po' di sviscerare meglio questo argomento con i nostri ospiti, quindi io staccherei dopo queste cifre con una canzone e ci ritroviamo qui tra pochissimo.
È quasi sempre bello se dal buio arriva il giorno, è bello se le nuvole sono solo un contorno, a volte è bello avere 18 anni, è bello se mi chiami, è bello se rimani, è bello se rimandi un po' quando stai per venire, ha un fascino più forte tutto ciò che può finire, l'hai visti i nuovi euro, da 20 bocche dire, i soldi sono sempre belli, erano belle anche le lire, è bella questa stanza pure se ci sto da solo, è bello questo hangover visto che oggi non lavoro, è bello se scoppiamo al buio invece fuori è giorno, è sempre bello averti intorno.
Ah, sì! Voglio andare al mare, anche se non è bello. Oh sì, sai che voglio fare come quando piove, io mi scordo l'ombrello.
Capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi, È bello rimettere insieme i pezzi, vedere che alla fine stanno in piedi anche da soli. È bello stare insieme, sapere stare da soli. È bello essere il primo, bello andare lontano. Stamattina col sole era bello anche Milano. E tu che abbassi gli occhi quando dico che sei sempre più bella. Sei sempre più bella.
Siamo tornati e con il professor Luca Verzichelli iniziamo a sviscerare un po' questo tema, l'Unione Europea e la cultura. Professore, io la prendo un po' alla lontana. Affrontiamo questo tema da un punto di vista più generale ora. Si sente spesso infatti dire che l'Unione Europea è una realtà burocratica e sostanzialmente economica, ma prima di arrivare alla CEE, alla Comunità Economica Europea, è stato il manifesto di Ventotene, che è un manifesto politico e culturale allo stesso tempo, a gettare le basi per l'Europa unita. Quindi prima ora della Brexit, che è imminente ma ancora non effettiva, 28 stati diversi, con 28 storie diverse che nel tempo hanno deciso di mettersi in gioco insieme. Quindi, oltre che di un'economia europea comune, si può parlare anche di una cultura europea comune che ci ha portati fin qui. Quali sono i principali aspetti, valori di questa cultura europea e cosa è rimasto oggi?
Intanto grazie dell'invito, grazie anche per portare assieme, quindi grazie a Eurofonica, grazie a Euradio per l'impegno all'interno di questo network. Questo conta molto per me. Ricordavi che io sono stato uno dei primi Erasmus a Siena, quindi qualche annetto fa, diciamo qualche decennio fa. Siena è, lo dico da docente interessato ai temi dell'internazionalizzazione, un ateneo fortemente caratterizzato dalla mobilità. Stiamo raggiungendo dei numeri per un ateneo piccolo come il nostro veramente da record, e questo mi fa molto piacere. Quindi, se si fa un ragionamento sulla base, diciamo così, dell'impegno che anche un'istituzione, se volete, periferica come sono le università, non siamo istituzioni di governo, siamo autonome rispetto al governo, ovviamente viviamo anche di finanziamento pubblico, ma come dire, siamo delle istituzioni che rispondono nel territorio. Siena è un esempio di come la cultura europea al singolare si può creare e si può in qualche misura rendere effettiva rispetto alle utopie che, come giustamente ricordavi, da Ventotene in poi hanno caratterizzato, diciamo, il dibattito. Però la cultura, e qui voglio essere subito un po' provocatorio, la cultura europea non va necessariamente intesa come una qualche cosa di unitario. La cultura europea è la somma di una serie di idee, è la somma di una serie di visioni unitarie, non tutte però perfettamente compatibili, perché la dimensione multilivello dell'attuale Unione Europea è in realtà un compromesso tra spinte pro-integrazione, grazie a Dio ci sono ancora nonostante i venti abbastanza negativi, euroscettici, e una tutela della diversità in Europa che dobbiamo difendere. Primo, perché la democrazia, e l'Unione Europea è democrazia, non può, come dire, asfaltare le diversità, al contrario, ha proprio statutariamente il compito di difenderle. Citavi un sacco di interessanti numeri, sono contento che stavolta siete voi che in cattedra, voi giovani, che ci ricordate, fact-checking, diciamo così, le cose reali. Ma ti sei dimenticata che l'Unione Europea, sono spiccioli, sono peanuts, ma sono peanuts importanti, spende anche per tutelare, per esempio, i dialetti, per tutelare, per esempio, le culture locali, per tutelare, per esempio, le tradizioni locali. Cioè quelle cose che molto spesso dal fronte euroscettico vengono agitate come le vittime dell'eurocrazia di Bruxelles. Allora ci piace parlare in bergamasco invece che in, non so, in siciliano, eccetera, come se fossero due cose diverse. No, la cultura europea è la somma pacifica e, come dire, felicemente armoniosa di una serie di culture. Noi non vogliamo il superamento delle lingue, certo, poi quando siamo nelle sedi proviamo a usare una lingua franca. A me l'inglese sta benissimo. Se decidono che la lingua franca deve essere il latino, mi rimetterò a studiare il latino, ma questo è uno strumento. L'importante è usare gli strumenti comuni, e la cultura europea non è altro che uno strumento comune, un insieme di idee che serve a continuare a tutelare la forza europea. E permettimi di aggiungere poi, la bozzo subito, perché non voglio essere provocatorio fino al punto di bypassare le tue domande. Per noi è importante cercare questa unità senza dimenticare nessuno. L'Europa vuole essere, deve essere inclusiva, il che significa da un lato che dobbiamo essere fieri di questi numeri. Io vivo di Erasmus, il mio compito è cercare di mandare più studenti possibile in mobilità, anche se so che molti vanno in posti dove ci sono dei problemi, ci sono dei rischi, purtroppo oggi sono anche dei rischi di sicurezza anche in Europa, molti vanno in posti dove non viene erogato esattamente quello, anche l'Italia è così, spesso non siamo noi per primi capaci di restituire quello che promettiamo in termini di formazione e così via. Ma ci si prova ogni giorno, e con la prova riusciremo a smussare gli angoli e anche a migliorare le nostre performance. Quindi la migliore definizione di cultura europea rispetto a questa storia è rendere quelle utopie, perché erano utopie e in larga misura ahimè sono ancora utopie di ventotene, il più possibile reali.
Ha citato il programma Erasmus e io qui torno, perché è sicuramente uno dei programmi di punta su cui è bene in qualche modo insistere. Come ha cambiato il volto dell'Europa e dei giovani? E appunto si citano sempre i pro positivi dell'Erasmus. Quali sono i limiti di questo programma o gli aspetti da migliorare?
Molto bene, grazie per la domanda. Sui pro non spetta a me il fatto stesso che, come vi dicevo, io vivo per queste cose, è la migliore testimonianza, c'è ancora gente che ci crede, io sono uno di quelli. I contro, non direi che c'è un contro dal punto di vista della pratica, perché a dispetto di quello che dicevo prima, cioè che tutto è perfettibile, anzi tutto è terribilmente non funzionante, l'Europa è anche una somma di disfunzionalità burocratiche, questo è vero, ma lo siamo tutti, è il motivo per cui non ce la possiamo prendere solo con Bruxelles. Bruxelles non è altro che lo specchio dell'Europa, ma questo è, come dire, nella natura delle cose. La cosa che vorrei veramente segnalare come una criticità è il fatto che noi individuiamo, per esempio, spesso nell'Erasmus, come dire, una spesa che dagli euroscettici viene vista anche come una spesa inutile, quando non sappiamo che in realtà anche queste sono veramente delle quisquiglie, sono veramente di nuovo degli spiccioli rispetto a tutta una serie di spese pubbliche che i governi nazionali fanno nel tentativo, non so, di arginare l'imperialismo economico della Cina, di arginare i problemi enormi, pensiamo ai problemi legati alla migrazione piuttosto che ai problemi legati alla corsa al riarmo, che in realtà non è mai finita, anche se ci sono stati dei passaggi di appeasement importanti. Di fronte a tutte queste spese fatte a livello nazionale, la spesa per l'integrazione e la mobilità è veramente una misura infinitesima. E allora l'idea è, il vero contro è cercare di portare più persone possibile in mobilità anche attraverso esperienze diverse dall'attuale Erasmus, pensiamo alle scuole e ci si muove già in questa direzione, pensiamo anche a un Erasmus delle pubbliche amministrazioni, c'è già l'Erasmus per lo staff universitario e così via, ma dovrebbe essere incrementato e implementato meglio e forse arrivare a spendere qualche spicciolo in più.
Bene, prima di mandare una canzone le faccio un'ultima domanda. Con il programma Horizon 2020 l'Unione Europea sostiene numerosi progetti nell'ambito della ricerca, ne abbiamo parlato prima. Ricerca universitaria, appunto, settore molto penalizzato in Italia, quindi si direbbe che da questo punto di vista l'Unione Europea non è poi così inutile come tanti vogliono far credere. Le viene in mente un altro esempio in cui il sostegno di Bruxelles sopperisce alle dimenticanze, chiamiamole così, dello Stato italiano?
Un esempio molto vicino è rappresentato da quella che io chiamo il civic engagement, che non è ricerca, anche se spesso viene confuso, perché spesso i soldi vengono, queste risorse vengono erogate agli stessi enti, università, centri, istituzioni pubbliche, eccetera. Ma di nuovo sono spiccioli, in questo caso sono veramente spiccioli, nel senso che i bandi, per esempio Erasmus Plus per il civic engagement, per la missione civica, per quella che noi definiamo educazione civica, sono veramente esiziali. Ecco, tutti questi aiuti, che sono aiuti alla cultura, perché vanno alle scuole di periferia, alle scuole dei paesi dove non c'è l'università, dei villaggi, in tutta Europa, dalla Scandinavia fino a Lampedusa, diciamo, sia la parte più meridionale dell'Unione Europea. Ecco, tutti questi piccoli rivoli infinitesimali di aiuto alla cultura, alla scuola, fino ad arrivare naturalmente a quegli spiccioli spesi, per esempio, per aiutare nell'ambito delle scuole la socializzazione linguistica, che è la vera battaglia, secondo me, del prossimo ciclo che dovremo fare del 2025. Questi sono piccoli aiuti che i cittadini ancora non conoscono abbastanza, perché se i cittadini conoscessero meglio questo, prima di seguire la moda del giorno su certe facili, diciamo così, argomentazioni in chiave euroscettica, ci penserebbero due volte. Magari sarebbero ugualmente scettici, perché bisogna essere scettici, io sono in questo molto laico, ma scettici con un po' di conoscenza.
Bene, facciamo una piccola pausa, poi torniamo sempre con il professor Verzichelli per un altro piccolo blocco. Torniamo sempre qui dall'Aula Magna Storica del Palazzo del Rettorato dell'Università di Siena con Eurofonica on Tour. Siamo qui con il professor Luca Verzichelli per parlare di Unione Europea e cultura. Professore, cultura vuol dire anche stampa libera, pluralismo e diritto all'informazione, tutti elementi che l'Unione Europea dal punto di vista del diritto protegge e garantisce. La realtà però è un po' diversa. Ci sono paesi comunitari che hanno messo in campo provvedimenti che restringono la libertà di espressione. Qual è la situazione in Italia e cosa dovrebbe fare Bruxelles per tutelare maggiormente il settore dell'informazione e metterlo al riparo anche dai pericolosi vicini russi?
Sì, sono d'accordo sulla prima parte della domanda, sull'impostazione, cioè Bruxelles deve fare qualcosa, ma direi partendo dalla nostra esperienza, che è un'esperienza diciamo virtuosa. Cosa unisce, dicevamo prima, l'Unione Europea è una tradizione democratica. Noi chiediamo molto, ci aspettiamo molto dai nostri diciamo stati membri, tant'è vero che quando qualcuno chiede di entrare nell'Unione Europea c'è una politica di condizionalità che è molto rigida. Poi i fatti ci dimostrano, caso Orban in particolare, ma ci sono anche altre situazioni, ci dimostrano che non siamo così ugualmente capaci a tenere la barra dritta anche in itinere, diciamo, quando siamo già dentro l'Unione Europea. E questo è un punto. Quindi vengo a rispondere alla seconda parte. Noi dobbiamo essere innanzitutto molto orgogliosi che l'Unione Europea non è la Cina, appunto, e non è neanche gli Stati Uniti di Trump. Cioè noi abbiamo un modello pluralistico dal quale non possiamo e non ci possiamo permettere di uscire. La libertà di stampa e il pluralismo e l'autonomia dei mezzi di comunicazione sono al centro della nostra Costituzione materiale. Cosa possiamo fare quando ci sono questi complessi problemi di trust o anche semplicemente di censura da parte di autorità di governo in senso lato, non necessariamente i governi, ma insomma qualcuno vicino al potere pubblico? Beh, forse l'Unione Europea dovrebbe innanzitutto ricordare che per rimanere nell'Unione Europea bisogna continuare a rispettare i patti. C'è un articolo 7 del trattato che ci permette di riportare chi sbaglia sulla retta via, semplicemente utilizzarlo. Naturalmente l'utilizzazione di questo tipo di articoli è di fatto resa impossibile dalla regola dell'unanimismo, diciamo, che vige. Non entro in dettagli, come dicevi prima, noiosi, ma insomma è difficile applicare queste regole. Allora il buon senso dovrebbe far sì che quegli stati che hanno più responsabilità, non perché contino di più, ma perché sono semplicemente più grandi, più popolosi e con un settore mediatico più forte, dovrebbero dare il buon esempio. Da questo punto di vista qualche critica non all'Europa ma agli stati che compongono l'Unione Europea, compreso il nostro, io ho da farlo, perché noi non possiamo permetterci di chiedere all'Europa regole e comportamenti ineccepibili quando anche noi, e mi riferisco anche agli ultimi anni in Italia, abbiamo avuto un uso un pochettino, diciamo così, propagandistico dei media, se non altro perché spesso i leader, e non sto parlando di un leader soltanto o dei leader dell'attuale governo, è proprio una tendenza degli ultimi 20-25 anni di usare in maniera personalizzata i media. Questo sarebbe un uso, diciamo così, cauto, un uso parsimonioso e anche un uso, se vogliamo, un pochettino più, diciamo così, in linea con la responsabilità della leadership politica di tutti i media e oggi in particolare dei media online, e magari anche un linguaggio un pochettino meno aggressivo da parte dei politici sarebbe già un primo antidoto contro, diciamo così, la deriva autoritaria nei confronti dei media.
Un'ultima domanda. Molto ha fatto l'Unione Europea in questi anni, come abbiamo potuto vedere appunto anche prima con un po' di dati alla mano, ma molto resta ancora da fare. Se avesse di fronte, faccio una domanda ipotetica, se avesse di fronte il futuro presidente della Commissione Europea per la Cultura, quali suggerimenti gli darebbe per il futuro e a quali progetti o problemi gli chiederebbe di volgere la sua attenzione e destinare dei fondi?
Due piccole cose le ho già detto. Allargare un po' i margini, non neanche troppo, ma in maniera significativa, in modo che sia evidente a tutte le nuove generazioni, i margini per spingere la futura generazione Erasmus, diciamo così, a essere più numerosa. E quindi qui un po' di soldi bisogna metterli sull'Erasmus per le scuole, bisogna mettere sull'Erasmus for Studies e per i traineeship, quindi la dimensione professionale, il lavoro. Seconda cosa che vi ho detto prima, ma come raccomandazione di policy potremmo dire, molto semplice: creare delle biblioteche virtuali mettendo un po' togliendo appunto diciamo i copyright su tutta una serie di testi fondamentali, il più pluralistici possibile, e ragionare in termini di regalare diciamo così, dei testi manuali, testi di storia, eccetera, eccetera, in forma virtuale a tutte le biblioteche universitarie pubbliche dei Paesi membri, fino ai paesi più lontani. E poi direi una cosa che ho a cuore io, che riguarda anche le radio, e cioè lavorare affinché le cose anche giuste fatte, per esempio, per tutelare i diritti di proprietà, altra cosa che caratterizza l'Europa rispetto agli altri, non siano vissuti come dei vincoli, come il caso più recente sulla privacy, ma siano vissuti come, e ben comunicati come, nuove libertà, nuove tutele delle libertà. Se no si va di nuovo incontro ad una situazione di regressione. Più facciamo regolazioni e più il cittadino si sente, come dire, intrappolato dal laccio e lacciuoli. Credo sia fondamentale spendere un po' di soldi per comunicare bene questo tipo di regolazione.
Grazie mille professore, grazie per essere stato grazie con noi e ci risentiamo più che altro dopo una breve pausa.
Il FRU è il Festival Nazionale delle Radio Universitarie, un evento dedicato a studenti e a professionisti che amano il mondo della comunicazione, ma soprattutto quello della radio. Organizzato da Raduni, l'Associazione degli Operatori Radiofonici Universitari coinvolge oltre 25 emittenti provenienti da tutta Italia. L'immediatezza del mezzo radiofonico permette di dar vita a progetti innovativi, riducendo le distanze e aumentando le collaborazioni. L'obiettivo, quindi, è quello di promuovere la sperimentazione nelle radio universitarie, che in occasioni come questa hanno la possibilità di condividere le proprie idee, raccontare le diverse esperienze e intrecciare la comunicazione dell'intero territorio nazionale. Ogni anno viene scelta una città diversa. Ogni anno c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. La 13ª edizione si svolgerà a Roma dal 6 al 9 giugno. Centinaia di studenti, ospiti dell'Università di Roma III, avranno la possibilità di confrontarsi con gli esperti del settore. Potranno assistere alle conferenze e mettersi in gioco attraverso workshop formativi. Durante il festival verrà premiato il miglior format radiofonico universitario, ma non è finita qui, perché gli studenti potranno dimostrare le proprie abilità durante la Speaker Challenge, il contest che eleggerà la miglior voce di questa edizione. La prima giornata del FRU sarà dedicata ad Antonio e Bartek, due persone molto speciali che hanno sempre creduto nell'efficacia della comunicazione delle radio universitarie. La serata sarà poi dedicata alla Fondazione Megalizzi. Per consultare il programma completo dell'evento andate sul sito raduni.org.
Siamo tornati con un nuovo ospite con il quale parleremo di quello che fa l'Europa sul territorio. Quindi come i fondi europei permettono di contenere la dispersione scolastica e anche di favorire la formazione, processi di formazione per i giovani e quindi ridurre anche la disoccupazione. Diamo anche qui qualche numero prima di addentrarci con il nostro ospite di oggi. Il Fondo Sociale Europeo ha stanziato 366 milioni di euro che sono finiti nelle casse della Regione Toscana per finanziare progetti sul territorio, progetti di formazione, progetti contro la disoccupazione, contro la dispersione scolastica. A tal proposito vi do qualche numero in termini di percentuali. Quanto è grave il problema della dispersione scolastica, quindi ragazzi che non finiscono di studiare, in Italia e in Toscana? Relativamente al 2017, circa il 10% di ragazzi nella regione toscana ha abbandonato la scuola prima di concludere il percorso di studi, e i giovani che non studiano e non lavorano sempre in Toscana sono il 16%. Rispetto ad altre regioni italiane i dati sono più confortanti. Non sono sicuramente dati eccezionali, ci sono regioni che fanno meglio, ma ci sono anche regioni molto più indietro. Parliamo oggi quindi di quello che fa la regione attraverso i fondi europei per contenere questi fenomeni terribili. Abbiamo con noi Nicola Salemi, che fa parte dell'agenzia Formatica, che è un'agenzia appunto che si occupa di realizzare questi progetti sul territorio. Benvenuto, chi sei, cosa fai?
Perché sei qui? Vi ringrazio per l'invito. La nostra è un'agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana, ma non solo, la nostra agenzia formativa è accreditata anche presso la Regione Sardegna per l'erogazione di percorsi formativi, come hai introdotto tu, ti do del tu, facciamo certo, prima, certo. Per l'erogazione di questi percorsi formativi contro la disoccupazione, la dispersione scolastica, eccetera. Tecnicamente la storia funziona così: il Fondo Sociale Europeo destina dei denari per queste attività, e questi denari sono gestiti dalle regioni. Quindi nella fattispecie la Regione Toscana emette dei bandi, diverse aree, e le agenzie formative accreditate per la presentazione di questi bandi presentano questi progetti, e tutti i progetti presentati dalle varie agenzie formative accreditate presso le singole regioni concorrono a una graduatoria che viene emessa alla Regione Toscana sui criteri di valutazione che sono descritti nei bandi. Quindi diciamo... Cioè, molto terra terra, le agenzie formative che sono più brave prendono il punteggio più alto, si aggiudicano il progetto, il finanziamento, poi dopo, una volta aggiudicatosi il finanziamento, gestisce questi soldi del Fondo Sociale Europeo, quindi della Regione Toscana, ed eroga il percorso formativo corrispondente a quel bando. Ho cercato di fare una cosa il più sintetica possibile, che possa rendere l'idea di come funzioni la faccenda dal punto di vista burocratico, tecnico, burocratico.
Da quanti anni siete sul campo per questi progetti?
Formatica è un'agenzia formativa che esiste da oltre 20 anni. Abbiamo dei percorsi formativi attivi su tutta la Regione Toscana e la Regione Sardegna, come ti dicevo. Io sono uno dei coordinatori, dei progettisti e coordinatori delle varie aree. Noi siamo strutturati in questa maniera: ci sono le varie aree delle varie province, c'è una persona che coordina e progetta le attività in quella provincia,
tra cui quella di Siena. Sì, e Arezzo.
Io sono il coordinatore e progettista dell'area Arezzo e Siena.
Hai qualche numero con te per capire bene appunto quanti fondi, quanti progetti? Raccontaci un po' in termini più matematici quello che
Mi hai chiesto, cioè, sveliamo le carte, mi hai chiesto in
trasparenza.
Anticipo,
sì.
Mi hai chiesto in anticipo di farti un esempio, no? E allora sì. Io ho preso l'ultimo bando per i dropout per i profani, diciamo che sono quella categoria di ragazzi dai 16 ai 18 anni che hanno abbandonato anzitempo il percorso scolastico tradizionale, quindi hanno abbandonato la scuola, non hanno ancora compiuto i 18 anni, e per questi ragazzi la regione, quindi il Fondo Sociale Europeo, di conseguenza la regione, eccetera eccetera, con tutta la filastrocca che ti ho fatto poco fa, la regione mette a bando questi denari per questi ragazzi che hanno abbandonato le scuole. Quindi questi ragazzi hanno l'opportunità, una volta abbandonato la scuola, di partecipare a questi percorsi formativi professionalizzanti che sono strutturati e codificati dalla stessa Regione Toscana. Quindi hanno l'opportunità di frequentare questi corsi in maniera del tutto gratuita per le famiglie, naturalmente, e alla fine di questi percorsi, che sono biennali, possono, dopo un esame, dopo tutta una serie di frequenze, di percorsi, eccetera eccetera, adesso non ti sto a spiegare tutti i tecnicismi, però alla fine insomma hanno una qualifica riconosciuta a livello regionale, nazionale ed europeo, e hanno la possibilità di immettersi nel mondo del lavoro, oltre ad avere anche l'opportunità, una volta finito il percorso, di ritornare a scuola se vogliono. Possono avere accesso al quarto anno dell'istituto superiore che hanno abbandonato, c'è un piccolo esame da sostenere e possono ritornare a scuola. Magari una volta invogliati dai nostri percorsi si rimettono a studiare, non capita spesso, però insomma è un'opportunità che rientra tra le possibilità. Ti stavo dicendo che ho preso l'ultimo bando dropout per l'annualità 2017-2018, che è stato emesso dalla Regione Toscana, e sono stati destinati un totale di 15 milioni di euro per tutta la Regione Toscana, questi 15 milioni di euro suddivisi naturalmente in maniera equa secondo la popolazione delle varie province. E per farti un ulteriore esempio, nella provincia di Siena sono stati destinati 900.000 euro per la possibilità di presentare un totale di 8 progetti dentro la provincia di Siena.
Per quanti anni? Per un solo anno?
No, questo è per una biennale. I percorsi sono biennali.
Quindi 900
mila euro per 8 percorsi. 8 percorsi in tutta la provincia di Siena. Ti volevo raccontare una cosa che, riallacciandomi a quanto dicevate poco fa con il professore, c'è un problema. C'è un problema di comunicazione. Perché tutti i dati che hai enunciato tu poco fa riguardo la dispersione scolastica, io non sono sicuro che siano così veritieri. Perché ci dovrebbe essere, a corollario di tutta questa faccenda che ti sto raccontando, ci dovrebbe essere un circolo virtuoso che parta dalle scuole, arrivi ai centri per l'impiego attraverso le famiglie, che possa consentire l'individuazione di questi ragazzi che verosimilmente hanno abbandonato la scuola. Ora, non te l'aspettavi, non ne abbiamo parlato prima di questa intervista, però ti dico che questo circolo virtuoso non esiste. È molto difficile, è pressoché improba l'azione della ricerca di questi ragazzi che hanno abbandonato la scuola. Cioè, noi paradossalmente ci aggiudichiamo i finanziamenti, abbiamo l'opportunità di spendere questi soldi per questi ragazzi, per consentire loro di avere accesso a un percorso gratuito di qualifica riconosciuto dalla Regione Toscana, ma fatichiamo tantissimo a trovare l'utenza.
Quindi avete meno persone di quante in realtà.
Cioè, abbiamo meno persone, cioè, alla fine, dopo tanta fatica, infatti quando ci siamo visti per la prima volta mi hai detto poco fa come vai, ti ho detto male, perché il lavoro è una cosa faticosa. Cioè, fatichiamo tantissimo a trovarli, poi magari li troviamo, i corsi partono, però è molto faticoso. È molto faticoso perché, secondo me, secondo noi, agenzia, arrivano ad avere quell'informazione che dovrebbero avere molte meno persone di quanto in realtà ce ne siano sul territorio che hanno abbandonato la scuola. Per un circolo virtuoso che non esiste, la comunicazione non passa dalle scuole alle famiglie, dalle scuole ai centri per l'impiego, e quindi noi fatichiamo a trovare l'utenza.
Bene, io direi di mandare una canzone e poi tornare a parlare.
Per dimenticare
per
la canzone.
Per dimenticare, no, per approfondire, dai.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Allora quindi è vero che ti sposerai. Faccio tanti, tanti cari auguri, se non vengo capirai. E se la scelta è questa, è giusta lo sei solo tu. È lui l'uomo perfetto che volevi e che non vuoi cambiare più. Ti senti pronta a cambiare vita, a cambiare casa, a fare la spesa e fare i conti a fine mese, a la casa al mare, a ad avere un figlio e un cane. Ed affrontare suocera, cognato, nipoti, parenti, tombole a Natale, mal di testa ricorrenti, e tutto questo per amore. E forse partirò per dimenticare, per dimenticarti. E forse partirò per dimenticarti. Tanti troppi impegni e credo forse partirò. Se avessi più coraggio, quello che io ti direi, che quell'uomo perfetto che volevi tu non l'hai capito mai. Io sarei pronto a cambiare vita, a cambiare casa, a fare la spesa e fare i conti a fine mese, a la casa al mare, a ad avere un figlio e un cane. Ed affrontare suocera, cognato, nipoti, parenti, tombola a Natale, mal di testa ricorrente, tutto questo per amore.
di te, di te.
Siamo tornati con il nostro ospite, Nicola Salemi dell'agenzia Formatica. Nicola, abbiamo aperto un vaso di Pandora prima, abbiamo scoperchiato perché ci hai detto che effettivamente c'è un problema di comunicazione di questi progetti. Cos'è che non funziona e cosa si può migliorare secondo te?
Cosa non funziona? Te l'ho detto poco fa. C'è questo circolo virtuoso di comunicazione tra le scuole, i centri per l'impiego, le famiglie. Allora, anni fa, quando erogavamo i dropout, diciamo 7-8 anni fa, all'interno dei centri per l'impiego c'erano delle figure proprio erano dedicate a questa storia qui, cioè raccoglievano le indicazioni delle scuole e avevano le liste dei ragazzi o con difficoltà o che avevano già abbandonato le scuole. Ora, col passare del tempo, questa figura è scomparsa, perché questa figura non solo raccoglieva le indicazioni, diciamo così, che venivano dalla scuola, ma proprio andavano nelle scuole a cercare di capire se ci fosse un problema, a cercare di capire, a individuare le persone, e quindi erano dei soggetti proprio dedicati a questa attività qui. Questa figura è sparita nel tempo. Non chiedermi perché non lavoro dentro un centro per l'impiego, sinceramente non ti saprei rispondere. Però è sparita questa figura, è sparito questo circolo virtuoso. Quindi, come ti dicevo anche a microfoni spenti, spesso accade il paradosso che noi fatichiamo per trovare l'utenza, per trovare i ragazzi, poi finalmente troviamo i ragazzi, arriviamo alla famiglia e la famiglia stupita ci dice: ah, e com'è che c'è questo percorso e noi non lo sapevamo?
Ecco, a proposito di percorsi, facciamo qualche esempio un po' più concreto sull'area che è quella che ti compete, cioè Siena, Arezzo. Che percorsi avete attivato? Per quale pubblico? Ci fai qualche esempio concreto di iniziativa?
Certo. Allora, noi in questo momento abbiamo tre percorsi per dropout che sono partiti sul territorio senese, uno a Poggi Bonzi e due a Siena città. Uno, quello a Poggi Bonzi, è per addetto all'accoglienza turistica. Gli altri due a Siena sono uno per addetto alla ristorazione e uno per addetto a sala bar. Questi sono percorsi di... entro un po' nello specifico, se...
Certo, come no.
Okay. Sono percorsi di 2100 ore biennali, prevedono 1300 ore di percorsi tra aula e laboratori e 800 ore di stage. Quindi all'interno di questi percorsi di 2100 ore abbiamo individuato, così come ci chiede la regione di fare, anche delle aziende che sono disponibili ad ospitare i ragazzi in, una volta si chiamava stage, adesso si chiama alternanza scuola-lavoro. Quindi per 800 ore del percorso loro sono impegnati in queste aziende per provare il lavoro sul campo, insomma, proprio come se fossero al lavoro. Insomma, tutto questo è gratuito sia per l'azienda che per i ragazzi. Questi sono percorsi di ognuno di 2100 ore, all'interno ci sono 300 ore di recupero delle competenze di base, perché questa è una struttura che viene data dalla Regione Toscana e che le agenzie formative devono rispettare secondo i dettami della Regione Toscana. Sono 300 ore di recupero delle competenze di base, gli assi sono asse matematico, asse scientifico, asse dei linguaggi, asse storico-sociale, per consentire ai ragazzi, una volta si chiamava messa al livello delle competenze, proprio per consentire ai ragazzi di mettersi al livello delle competenze dei ragazzi, come se fossero, come se avessero compiuto il percorso normale scolastico. Dopo queste 300 ore di messa a livello delle competenze, fanno i moduli professionalizzanti, quindi in questo caso l'addetto alla cucina farà tutto il laboratorio con degli chef, hanno i laboratori, tutti gli attrezzi, eccetera eccetera. Poi sono i ragazzi che fanno l'accoglienza turistica, fanno hanno i software per la gestione dei aiutami delle stanze, delle prenotazioni, check in, check out, tutte queste robe qua. E poi i ragazzi del bar fanno i cocktail, la caffetteria, l'allestimento del buffet, insomma ognuno secondo il percorso professionalizzante che i ragazzi hanno scelto.
Quanti partecipanti avete al momento?
Ogni corso è sempre da direttive della regione, è per 15 ragazzi.
Riempiti tutti i posti?
No, altrimenti non ti avrei raccontato la storia di prima, perché essendo la tipologia di ragazzi particolare, abbiamo detto che sono ragazzi dai 16 ai 18 anni, quindi in piena adolescenza, ci siamo passati tutti dall'adolescenza, chi poco tempo fa, chi un po' più, però sappiamo insomma che sono un po' un'età un po' particolare, quindi c'è anche parecchio abbandono anche nei nostri corsi, perché i ragazzi magari sembravano all'inizio motivati, poi alla fine insomma, però insomma riusciamo a chiudere i corsi con un numero considerevole di ragazzi e li immettiamo nel mondo del lavoro. Poi dentro, quando sei nel mondo del lavoro, te la devi giocare e sono in balia di se stessi a quel punto, dopo 2 anni di nostre attenzioni. Una cosa che ti volevo dire in più è che all'interno di questi percorsi noi cerchiamo di attuare una metodologia particolare, cioè loro imparano facendo, non c'è la classica relazione studente-docente, ma cerchiamo di fargli fare il più possibile delle attività di laboratorio. C'è anche una modalità di gamification, ora il mio inglese è pessimo, però abbiamo dei tablet con cui loro fanno delle simulazioni, insomma cerchiamo di coinvolgerli nella maniera più opportuna per farli arrivare in fondo, insomma.
Bene, sentiamo una canzone e poi torniamo con qualche domanda, se c'è, dal pubblico.
Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
Eurofonica On Tour è il progetto realizzato da Eurofonica, format radiofonico dedicato ai giovani e all'Unione Europea, con il patrocinio di Raduni, associazione degli operatori radiofonici universitari italiani. L'iniziativa vede protagonisti i ragazzi della redazione di Eurofonica in un ciclo di conferenze negli Atenei italiani per creare un momento di confronto e dialogo tra docenti, studenti e rappresentanti delle università italiane in vista delle elezioni europee 2019. Ogni tappa del viaggio affronta un tema specifico legato alle politiche europee, come l'ecosostenibilità, la comunicazione politica in campagna elettorale, l'utilizzo dei fondi europei e altri 8 topic legati all'Unione Europea. La missione di Eurofonica è sempre stata raccontare l'Unione Europea ai giovani universitari in modo più pop, per sensibilizzare alla partecipazione al voto e alle politiche europee, che ci toccano da vicino anche se a volte è difficile accorgersene. Eurofonica On Tour realizza fisicamente questo lavoro di divulgazione svolto quotidianamente su internet da Eurofonica e punta a valorizzare l'eccellenza della ricerca degli Atenei italiani. Eurofonica On Tour sarà anche il modo per ricordare gli amici e colleghi Antonio Megalizzi e Bartosz Orent-Nielzeski, per non fermare la loro voce. Il ciclo di incontri inizia il 15 maggio, giorno in cui Antonio avrebbe compiuto 30 anni, con una conferenza sul tema Food, Health and Environment presso l'Università del Piemonte Orientale. Il progetto prosegue con l'Università di Pisa il 20 maggio, l'Università di Siena il 23 maggio, l'Università di Padova il 24 maggio, l'Università Magna Grecia di Catanzaro il 27 maggio, l'Università di Trento il 28 maggio, l'Università degli Studi di Catania il 29 maggio, l'Università degli Studi e Università per Stranieri di Perugia il 30 maggio e altri atenei italiani. Tutto l'evento sarà trasmesso in live dalla web radio dell'università ospitante, condiviso sulla pagina Facebook di Eurofonica, sui canali social di Raduni e sulle radio del network.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Bene, ci avviamo ai saluti conclusivi e
vi ricordiamo i prossimi appuntamenti con Eurofonica On Tour: il 27 maggio l'Università di Catanzaro, il 28 l'Università di Trento, il 29 l'Università degli Studi di Catania, per finire il 30 maggio con l'Università per Stranieri di Perugia. Inoltre non dimenticate l'appuntamento con il FRU, Festival delle Radio Universitarie Italiane, dal 6 al 9 di giugno presso l'Università di Roma 3 a Roma.
Partecipate se siete interessati, ma anche banalmente per andare a conoscere queste stupende realtà sparse in tutta Italia. Io ringrazio ancora la web radio dell'Università di Siena, Uradio, per avermi ospitata qui oggi. È stato un po' un ritorno a casa dopo tanti anni. Grazie mille ragazzi, vi faccio un grande in bocca al lupo e continuate a seguirci su tutti i canali ufficiali, quindi su Facebook, Instagram e Twitter.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Spero che balli un po' con me sopra la musica, ora il tuo corpo si muove. Può essere l'ultima buona occasione per me di redenzione insieme a te. Niente distanza da noi. Forse un po' troppo per me, se avessi solo un attimo, cose che ti direi. Prima di andare via, spero che resti un po' con me. Solo un momento sai, ora che la notte corre. Può essere l'ultima buona occasione per me di redenzione insieme a te. Niente distanza da noi. Tu sei bellissima, forse un po' troppo per me. Se avessi solo un attimo, cose che ti direi. Può essere l'ultima buona occasione per me, e sento che è possibile, niente sostanze ora no. Forse un po' troppo per me.
che ti direi.
Resti ancora un poco qui con me.